abbiamo qua rappresentanti del mondo del fumetto, abbiamo qua davanti un simbolo noto a tutti del mondo del fumetto, del fumetto di Diabolik. Io non ho molto da dire, nel senso che sono loro che devono raccontarci, parlare. Abbiamo i disegnatori nel parterre, abbiamo un parterre de roi in questo senso, e gli esperti da questa parte del palco. Auguro a tutti una buona serata e lascio la parola a Enzo Armando, molto più esperto di me in questa.
Questo momento che serve da battesimo per Passepartout. Quest'anno anche il fumetto entra a far parte del mondo culturale letterario astigiano. Nella biblioteca ci sarà a disposizione una sezione di fumetti, e la biblioteca astense è la terza in Italia dopo Bologna e Modena ad avere una sezione di fumetti. Sono 600 titoli, un assaggino per entrare nel mondo delle nuvole, dell'arte sequenziale, come si dice, per dare un po' più di tono a quello che è il mondo del fumetto. Questo tardo pomeriggio abbiamo come ospiti a trattare l'argomento del fumetto due grandi, un disegnatore e un editore, due grandi personaggi del fumetto non solo piemontese ma italiano e internazionale. Alla mia sinistra c'è Sergio Zaniboni, che per lui basta un nome, Diabolik, è l'autore di tutte le copertine della serie, di quasi tutte le ultime storie portano tutte la sua firma. È una pietra miliare del mondo del fumetto italiano, abita a Torino, è venuto a trovarci, direi che merita un applauso, perché veramente
grazie, non so se si applaude,
ha dato veramente lustro al fumetto e dignità al fumetto, perché ovviamente Diabolik lo conoscerete tutti, ma è un modo, stato Diabolik, che è insieme a Tex il fumetto italiano più longevo, perché il primo numero è uscito mi sembra nel 1962, sì. E sono quindi 42 anni che Diabolik lo trovate nelle edicole, e lo trovate anche nella pubblicità, perché Diabolik magari ce lo fanno per il Crodino, la Eva Kant per vendere auto, e quindi ha superato un po' il mondo della carta disegnata per entrare nel nostro immaginario. Alla mia destra invece abbiamo Vittorio Pavesio. Vittorio Pavesio è importante per due motivi. Il primo, perché è un editore di Torino che fa volumi a fumetti. È riuscito a vendere ghiaccio agli esquimesi, perché è l'unico editore italiano che, a parte il gigante della Walt Disney Italia e della Bonelli, che vende i propri titoli in Francia con la propria casa editrice, la Pavesio Editore, e poi organizza la più importante manifestazione, la Fiera del Fumetto del Piemonte, che è Torino Comics, è una tra l'altro delle più importanti d'Italia. E come il mondo del fumetto è entrato in Passepartout, così pure Torino Comics è entrato al mitico Lingotto, che ospita, come tutti saprete, il Salone del Libro. Quindi quest'anno c'è questa particolare coincidenza. Merita anche un applauso appunto Vittorio Pavesio, perché è un esempio di come il Piemonte, che ha dato origine alla casa editrice sicuramente più prestigiosa, che è la Einaudi, anche nel fumetto è riuscita ad avere un proprio spazio grazie appunto a Vittorio Pavesio, che poi dalle sue parole racconterà un po' quella che è stata la sua vita editoriale, prima disegnatore di fumetti, poi pubblicitario, poi editore, poi organizzatore di fiere. Nel nostro parterre abbiamo la fortuna anche di avere una serie di disegnatori che vivono nel territorio astigiano, alcuni li abbiamo importati, altri invece sono astigiani di puro sangue, a dimostrazione di come questo del pianeta fumetto sia molto vitale nella nostra provincia. Abbiamo Luigi Piccatto, che è il disegnatore di Dylan Dog, uno dei grandi dei grandissimi, ecco, del fumetto italiano. Il suo allievo Cristiano Spadavecchia, che adesso disegna, si è un po' emancipato da Luigi Piccato per disegnare un altro personaggio della Bonelli che si chiama Brandon. Sergio Ponchione, lui è allievo di un altro disegnatore che ad Asti conoscono tutti, che è Gino Vercelli, lavora per la Bonelli, per un personaggio che si chiama Jonathan Steele, ed è già sbarcato in Francia con un suo lavoro di una rivista antologica che si chiama Black. Poi abbiamo Ade Capone. Ade Capone non fa il disegnatore, ma fa lo sceneggiatore, è uno dei più grandi sceneggiatori italiani ed è l'unico sceneggiatore che fino ad ora si sia appoggiato a volte in collaborazioni con degli scrittori. Gli ultimi due sono stati Pinkets, che è una vecchia conoscenza di Chiaroscuro, e l'altro invece Evangelisti. Con loro ha lavorato insieme, ha realizzato tramite loro delle storie per il suo personaggio Lazarus Led della Star Comics. Da circa 3-4 anni risiede nell'Astigiano, a Quarto, e quindi siamo ben lieti di averlo tra di noi nella nostra famiglia. Un applauso ad Ade Capone. E poi avete visto, avrete modo di ammirarla, la mostra di Goldrake, che è realizzata da Ross. Ross è colui che nella fine degli anni 70 ha realizzato i primi fumetti giapponesi. Allora non era d'uso acquistare i diritti dal Giappone, si faceva in maniera artigianale, visto che c'era il successo dei cartoni animati. Ross è colui che ha realizzato le prime storie del Goldrake italiano. La mostra è bellissima anche perché ci sono dei modellini di Goldrake, dei nemici di Goldrake, astronavi e cose varie che valgono svariate migliaia di euro. Quindi mi raccomando, tenetela con cura. E Ross è qui tra di noi. E poi per ultimo, ma non ultimo, una citazione per Schiaffino, che è un disegnatore umorista, perché il fumetto nasce, come dice il nome, comics dai comici. Nei primi fumetti americani erano tutti di carattere umoristico, e Schiaffino fa parte di quella grande tradizione umoristica che abbiamo noi in Italia, dei vari Altan e compagnia cantante, ne abbiamo LK, Forattini e via dicendo. Quindi anche Schiaffino è uno degli ospiti di Passepartout, all'insegna quindi del fumetto. Io comincerei quindi a questo punto il nostro incontro con Zaniboni e con Vittorio Pavesio. Una premessa: Zaniboni, lui ama molto parlare del suo lavoro e meno di cosa è avvenuto nel numero 35 di Diabolik, uscito nel 1965. Esatto. Però la domanda che così viene subito un po' spontanea a fare è: ti saresti mai aspettato, già solo anche 10 anni fa, che il fumetto entrasse in una biblioteca? Poi un fumetto come Diabolik, quei fumetti che negli anni 60 ricevevano interpellanze parlamentari, ma poi anche in tempi recenti Dylan Dog, cioè fumetti che vengono sempre messi in discussione, perché mentre per la letteratura si dà campo libero alla creatività e quindi si citano qualsiasi libro che ha dignità d'essere, che sia bello o che sia brutto, nel fumetto il fumetto deve sempre per forza avere un valore educativo. Ma è proprio così?
Beh, no, adesso io dei fumetti in generale non vi so raccontare molto. Per quanto riguarda Diabolik, effettivamente alla nascita ha avuto parecchie grane con la polizia, perché molti dicevano che non era un gran fumetto, che era un fumetto che disoccativo, quelle cose lì. In effetti non era che fosse una meraviglia, uccideva in maniera sconsiderata. Quindi, come diceva prima Enzo, arrivare in biblioteca ha dovuto lasciare per strada delle caratteristiche sue particolari che adesso però qualcuno rimpiange. Difatti lui è migliorato, come è più buono adesso, ma ricevono in redazione delle lettere di fans che si lamentano del fatto che lui sia, non dico che debba uccidere come prima, ma proprio che è diventato un personaggio un po' più giustiziere che non... E poi fa anche un po' comunella con Ginko, perché entrambi si danno la caccia, o meglio, Ginko dà la caccia a Diaboli, che non lo becca mai o quasi mai, quando lo becca riesce a scappare, però si rispettano uno con l'altro e quando uno è in pericolo l'altro quasi lo soccorre. E, può darsi per questo suo cambiamento sia stato accettato anche in biblioteca, non lo so.
Vittorio Pavesio, allora il fumetto entra dalla porta principale, entra in biblioteca, cosa sta cambiando nella cultura italiana? Perché in Francia già questo esiste da tempo.
Ma cosa sta cambiando? Sta cambiando, spero tanto, e questa è una cosa che da quando ho iniziato a avere a che fare con il fumetto, che è nato ovviamente come una passione, diciamo la passione per il disegno, e poi si è capito anche che esisteva una professione che era vivere facendo fumetti. Questa è un po' stata la scoperta di un ragazzino che aveva 10 anni, che sul Corriere dei Piccoli ha letto una letterina in cui c'era un ragazzino che chiedeva ma volessi fare l'autore di fumetti. Allora, mi si è un po' illuminata la cervice, ho detto ma allora forse esiste questo. Allora da quel giorno la passione di leggere le storie fumetti e di collezionare Albetti è cresciuta sempre di più. Parto da questo inizio perché da quando lavoro l'obiettivo è poi diventato sempre più concreto, al di là del farlo diventare una professione, è quello di scoprire tutte le problematiche che c'erano dietro, sia prima come autore, sia poi come editore, sia poi come appassionato e come lettore. Infatti in questi anni abbiamo fondato l'Anonima Fumetti, che con Gianfranco Goria, che si occupava di fumetti per salvaguardare un lavoro che gli autori fanno e che dall'altra parte non veniva certo riconosciuto dal mondo della cultura, diciamo. Questo partire forse addirittura dal passato, quando no, probabilmente non c'ero neanche io, ecco, alcuni nostri predecessori collezionisti o comunque appassionati di fumetti subivano un pochettino l'onta di essere lettori di quelle cose che erano per bambini deficienti, forse, comunque erano visti come una cosa molto negativa da alcuni genitori dell'epoca, quindi si facevano di nascosto, le collezioni venivano distrutte quando trovavano, insomma c'era tutta una guerra. Poi senza fare un discorso troppo drammatico, c'è comunque in questi anni ho visto passo dopo passo una certa conquista del fumetto in ambiti che prima erano totalmente negati, quindi questo secondo me, nonostante che siamo nel 2004 ormai, è un'altra tappa di tutte quelle che ho viste negli ultimi 20 anni, 25 anni, che è il periodo in cui ho a che fare con i fumetti, dove c'è un riconoscimento sempre maggiore del fumetto in ambiti che stupiscono in certi casi. In altri paesi non stupiscono perché è ovvio, cioè, che ci siano. E il fatto che entro per me è una grande felicità, e infatti non sono mancato a questo appuntamento, al di là di parlare di se stessi e parlare del proprio percorso professionale, che è sempre utile perché uno può dare, così, volendo una speranza a un giovane di una scuola che magari fa fumetti, gli piace, legge, però non sa se sarà mai una possibilità concreta di vita o se dovrà comunque semplicemente tenerla come una passione o un hobby. E questo, il fatto di poter dimostrare con la presenza di, come Sergio, di professionisti che non ha più 20 anni e quindi se è qui come autore vuol dire che non è un caso, non è la mosca bianca, ma esiste una possibilità di professione, e lo dimostra anche la vostra scuola di Asti, che è molto simpatica, infatti collaboriamo con Torino Comics e c'è questa voglia di fare di questi giovani che hanno comunque una forza incredibile, perché in tutte le iniziative che si propongono i giovani non si fanno questo grande problema di dire ma sarà mai una professione, un hobby, eccetera, mi butto, faccio perché mi piace. Poi questo penso possano testimoniarlo anche i vari, tra virgolette, insegnanti che si occupano di scuole di fumetto nella scuola, no? Infatti mi pare che i numeri siano ampi, anche noi nella nostra manifestazione, senza voler fare pubblicità a Torino Comics, ma abbiamo ogni anno almeno 50 ragazzi in più che ci mandano i materiali, siamo arrivati quest'anno a 170 partecipanti al nostro concorso, che tra l'altro è un concorso che non dà premi in denaro, né premi in sicurezza di lavoro, né semplicemente un piccolo trofeino da bocciofila, perché l'obiettivo di fondo non è vincere, ma è semplicemente essere stimolati a continuare. Quindi si cerca sempre di fare in modo che uno non punti a vincere, ma l'obiettivo di arrivare tra i primi è perché aver raggiunto una qualità maggiore. E quindi questo penso che sia una cosa importante. Forse sono uscito fuori tempo. È così nei fumetti.
Un affresco di quello che è sì. Anche un po' il mestiere del disegnatore di fumetti. Ecco Sergio, come è cambiato nel corso degli anni, dei decenni, il mestiere di disegnatore? Ci sono delle differenze dei tuoi esordi rispetto adesso? Il fumetto ha mantenuto la sua veste già del passato oppure si sta modificando?
Beh, direi che si è sempre modificato, però con una velocità piuttosto tranquilla. Ultimamente col computer però il balzo è stato notevole, i cambiamenti sono stati molti. Io e mio figlio lavoriamo per Diabolio con le copertine, come dicevi tu, e sono tutte fatte colorate al computer ed elaborate al computer. Tornando indietro, invece, prima del computer c'è chi lavorava semplicemente con, beato lui, un foglio di carta e una matita e riusciva a tirare giù tutto. Evidentemente aveva bisogno, buona memoria, spirito di osservazione, in modo da poter racchiudere in testa un archivio che invece io non ho e allora me lo faccio a parte. Io avevo fatto parecchie fotografie in giro per ambienti, paesaggi, cose del genere, poter poi ambientare le mie storie anche senza che si riconoscano. Però avere un esempio, insomma, un cortile, una casa, una strada, una macchina, io non riuscivo a lavorare semplicemente prendendo metà e foglie di carta, ho bisogno di avere davanti qualcosa. Per le auto non è stato difficile, i modellini adesso se ne trovano in quantità. E per le persone, che la cosa più difficile, importante, naturalmente la parte principale ce l'ha il personaggio del fumetto. E mi sono aiutato con delle fotografie che facevo degli amici. All'inizio così, con amicizia, poi è diventato quasi un lavoro per loro. E io li compensavo in maniera un po' così adatta al lavoro che si faceva. Ci si trovava la sera, si facevano delle foto, poi mi servivano. Serviva anche un ingranditore per far più in fretta, perché disegnare vuol dire, fumetti vuol dire fare in fretta, non in fretta malamente, però bisogna mantenere un certo ritmo, perché se no non è che che renda parecchio, specialmente con certi editori. Io non ho detto niente, no scherzo, naturalmente, io invece sono sempre d'accordo, a parte che non abbiamo ancora pubblicato nulla per il momento. E avanti quel passo lì, allora uno usa l'ingranditore, ma lasciamo stare adesso, ultimamente col computer. Forse qualcuno si domanda, ma col computer si riesce a fare tutto? Qualcuno sì, ma non è che siano molto simili ai fumetti tradizionali. Però viene molto utile ultimamente, ad esempio per il ripasso, quelle cose lì, uno fa il disegno a matita, poi lo inserisce nel computer e con dei programmi adatti si riesce a lavorare abbastanza bene. La cosa che ho trovato più interessante, entusiasmante, è la colorazione dei fumetti, perché prima, quando facevamo dei bozzetti di colore per i lavori che facevamo, uno si metteva lì, colorava tutto, poi alla fine si domandava, ma adesso che ci metto il blu, il giallo, il verde? E non sapeva, magari mettendo giù un colore che non andava bene, doveva rifare tutto il bozzetto da far vedere. Adesso il computer è di una semplicità favolosa, uno mette lì, tocca qualche tasto, mette il mouse da quella parte, fa scorrere qualcos'altro, e i colori li mette come vuole, li cambia, tutta la sfumatura è una cosa meravigliosa. Quindi penso che col computer il lavoro sia molto più facile da quella parte lì. Poi vedremo in seguito che cosa verrà ancora.
Ecco, per esempio, andando nel dettaglio, una macchina, perché si sceglie una Jaguar per Diabolik e una Citroen per Ginko? Stiamo parlando ovviamente di modelli che andavano in voga negli anni 60, ma
sì.
Come vengono scelte determinate scenografie, determinate caratteristiche, poi che saranno caratteristiche pregnanti del personaggio?
Ma di la verità questo non me lo sono mai chiesto, perché le Giussani abbiano assunto, ma probabilmente perché in quell'anno lì, cioè quando hanno iniziato a scrivere e ideare Diabolik, si erano ispirate molto a un ambiente, a un paesaggio tipo Costa Azzurra, no? La Jaguar non è della Costa Azzurra, è d'accordo, è inglese, però la Citroen di Ginko, e credo che per quanto riguardi la Jaguar sia perché effettivamente è una macchina che ancora oggi non sfigura qua, già allora era la macchina sportiva tra le poche, insomma, penso che sia per quello. Ultimamente avevano accennato a cambiarla, ma poi hanno capito che se cambiassero la Jaguar di Diabolik, mentre il modello moderno non era più quello.
Ma che macchina è venuta in mente?
Ma voleva mettere l'ultimo modello della Jaguar, il coupé, non so che sigla abbia, comunque è quello che c'è adesso in giro, intanto si vede.
Vittorio Pavesio, abbiamo accennato al fatto che tu sei sbarcato in Francia, abbiamo parlato anche della cultura francese del fumetto. Basti un dato, un fumetto francese di media tiratura vende 50-60 mila copie. Sono volumi piuttosto costosi che da noi non riescono a superare le 1.500, le 2.000 copie, già quando sono dei grandi successi. Però in Francia, nelle classifiche che vengono redatte alla fine dell'anno, dei libri più venduti, il fumetto è inserito non nelle varie o in altre categorie, ragazzi, viene inserito nella classifica dei libri più venduti. E solitamente fanno man bassa i fumetti francesi, da Trez ad Asterix, a questi titoli che arrivano a vendere, a Lucky Luke, che arrivano a vendere un milione e mezzo di copie. E perché c'è questa differenza tra l'Italia e la Francia? Come mai noi abbiamo l'abitudine dovuta ai tascabili come Diaboliche, che con nemmeno 2 euro li porti a casa, come Tex, cioè ci hanno abituato troppo bene questi editori?
No, penso che siamo fatto proprio di cultura, bisognerebbe andare nelle profondità delle radici della parte sociale, non si può districare, si può fare un'analisi forse un po' semplice, dicendo che comunque loro sono riusciti a, meno male, a superare quell'impasse culturale per cui il fumetto, forse perché qui ci vorrebbe qualcuno di più esperto di me, perché non mi presento mai come esperto né storico del fumetto, ma come persona che in prima linea lavora direttamente con i problemi molto più odierni che non andando a scavare troppo nel problema. Però direi soltanto che in semplicità che probabilmente una mentalità, una cultura si crea fin da ragazzini, quindi nel momento in cui il fumetto è popolare, e quindi popolare voglio dire come in Italia, come era in Italia, comunque parliamo di qualche decennio fa, quindi era visto come una lettura semplice, spiccia, di poco costo, sicuramente non impegnata a livello intellettuale, cioè almeno veniva impostata in questo modo, anche sia come vendita che come tipologia, al di là del contenuto che avevano. E poi poteva esserci anche dei passi falsi nel contenuto, come diceva Sergio prima, il fatto che magari un personaggio di fumetti sia negativo e quindi magari in un periodo in cui moralmente può andare a toccare la morale, quindi ovviamente viene immediatamente condannato. Per di più, se lo mettiamo in un tessuto sociale dove considera il librettino economico piccolo con scritto, magari come succedeva anche in Criminal per adulti sopra, che non perché fosse porno, ma semplicemente perché c'era qualche leggera violenza in più, eccetera, logicamente tutto questo meccanismo culturale fa si crea una specie di barriera corallina per cui negli anni diventa sempre più rigida, sempre più insuperabile, e quindi ha creato questa forte fenditura tra quello che è il fumetto e quello che è la legge della cultura. Questo ovviamente è stato considerato sia da chi faceva cultura, sia da chi faceva didattica, quindi insegnanti, poi i genitori di conseguenza, quindi si è creato una cosa che in Francia non ha avuto modo di ramificarsi, diciamo. Quindi il saper capire che il fumetto non è una cosa culturalmente demoniaca o comunque sbagliata, eccetera, è un linguaggio che può esprimersi a alti livelli o bassi livelli, a pessimi livelli o a livelli estremamente alti, no? Questo è il taglio che non è stato considerato all'epoca. Quindi veniva messo da parte, non riconosciuto come un linguaggio, un modo di comunicare storie, come il cinema, come la letteratura. Cioè, si può raccontare in un film delle pessime cose come delle stupende cose. Cioè, del cinema di serie A o del cinema di serie Z, e così deve essere, era anche per il fumetto. Non è che da noi usciva solo dal fumetto di serie Z, forse era confezionato un po' come fumetto della serie Z, forse, dico, perché come dicevo prima ci vorrebbe qualcuno di più bravo di me, diciamo, a fare questo discorso che è un pochettino ampio. Poi io sono nato negli anni 60, quindi mi sono perso forse degli anni ancora più bui, diciamo, di poca considerazione del fumetto, in questo senso. In Francia probabilmente non c'è stato questo tipo di barriera, di ostacolo, eccetera, la cosa è fluita più maggiormente, penso che si sia considerato il fumetto un modo di comunicare, di raccontare, eccetera, si sia condannato quello di bassa qualità e esaltato quello di alta qualità, e la cosa è andata avanti, tanto è vero che comunque secondo me c'è un gusto dell'immagine, un gusto dell'utilizzo del mezzo della nuvoletta in Francia, che va al di là della BD, della bande dessinée, cioè degli albi veri e propri, che sono tra l'altro confezionati, sono sempre stati visti in una confezione molto più lussuosa, molto più neanche costosa, perché poi se si fa un paragone con i cartonati italiani, i cartonati francesi, quelli francesi costano decisamente di meno, per un fattore di quantità, ma un fattore proprio di abitudine editoriale. Infatti il fumetto cosiddetto popolare in Francia non ha molto seguito, cioè l'edicola non pulla di albi e fumetti, ma di riviste, di magazine, però neanche poi tanti. Ecco, lì allora c'è lo stacco, si va sull'aspetto più infantile, sull'età più bassa, allora si fa l'albetto, eccetera. Però di fondo il lettore di fumetti, che mediamente può essere un ragazzino come un adulto, come una persona anche più negli anni, diciamo, è abituato a andare in libreria e scegliere, a seconda del genere che preferisce, sia la narrativa, sia il fumetto, e nei suoi vari ambiti, diciamo, proprio trovi del fumetto di ogni tipo. E la considerazione è elevata, perché comunque quando uno si compra un libro con anche una certa spesa, diciamo, pretende una certa qualità anche nel contenuto. Questo penso che sia un pochettino, in modo molto semplice, quello che è un panorama editoriale completamente diverso. Ecco. Cioè, al di là dei numeri, perché poi molte volte ci si ferma solo ai numeri, quindi si fa il contatore del denaro, comincia a crescere. Per me il numero permette semplicemente di raggiungere più persone, di essere più visti, perché fare un volume e far lavorare un autore per un anno con un cartonato e che lo leggano in 500 in Italia è un po' deprimente. Allora a quel punto è meglio dire, ok, vado a compromessi, lavoro giustamente per un meccanismo più rodato in Italia, che è il fumetto da edicola, quindi che tira 60, 100.000 copie, 200.000 copie, eccetera, sono maggiormente conosciuto e più letto. In Francia, diciamo, questi numeri qui sono per la libreria, sono per il fumetto con la F maiuscola, cioè in questo senso. C'è questa grande divisione. Per parlare della mia esperienza in Francia, visto che poi penso che segua come domanda, diciamo, e ne abbiamo accennato prima, è l'inizio, si intende. Noi abbiamo fatto uscire per adesso un titolo in Francia, abbiamo in preparazione altri tre progetti, tre o quattro progetti, però abbiamo visto che questo potrebbe essere un altro argomento di discussione, il perché in Italia non funziona altrettanto come in Francia, è che in Italia il mercato del fumetto ha un altro tipo di distribuzione, o comunque la grande distribuzione è quella della libreria tradizionale tra di noi, che ancora, tra l'altro, c'è questa spaccatura, ci sono le fumetterie, le librerie che vendono fumetti e le librerie cosiddette serie. C'è ancora questa grande divisione e si è addirittura consolidata, perché si doveva togliere, cioè, si è tolto un po' dall'edicola una grande energia e si è immessa in queste librerie specializzate, dove sia il personale sia la scelta è maggiore, quindi c'è anche un seguito maggiore, diciamo, si può trovare veramente di tutto. E a differenza di quello che invece in Francia, che abbiamo invece una libreria e basta, cioè la libreria o il supermercato dove si vende di tutto, addirittura poi da loro i fumetti si trovano nell'autogrill, si trovano facilmente da tutte le parti, ecco, nel supermercato vicino all'abbigliamento, e si trovano i titoli che qui si trovano solo negli specializzati, perché sono poi comunque anche, si trovano i saggi, ecco, per assurdo, cioè quello che è pazzesco, certe volte trovare dei saggi sul fumetto non nello scaffale in fondo della libreria specializzata, ma nel supermercato, dove chiunque può avvicinarsi e conoscere un linguaggio, conoscerlo meglio. Questi sono i grandi divari guardando questo mercato. La nostra esperienza editoriale è un'esperienza che deve aspettare dei frutti, perché in Francia bisogna conquistarsi un'etichetta, un nome, bisogna conquistarsi un mercato. I numeri all'inizio sono piccoli, anche se uno stesso titolo che io ho pubblicato in Italia e l'ho pubblicato in Francia, mediamente all'inizio quello che si è venduto in un mese in Francia è stato venduto qui in tre anni, ecco. Cioè, questa è la proporzione, stando su numeri piccoli comunque, ecco. Quelle tirature che si parlava prima di grandi successi, tipo 13 o quelli che dicevi tu, Asterix, sono numeri spaventosi, perché si parla dalle 400-600 mila copie fino ad arrivare ai 1,5 milioni di copie di Asterix, mi pare. Sono numeri spaventosi, sono comunque numeri di grandi successi. Stando nella media, penso che 30, 50, 60 mila copie sono numeri interessanti, permettono anche comunque, anche economicamente, a un editore di investire su un progetto, perché comunque un autore lavora mediamente un anno su un albo, non come magari nel nostro caso, che il fumetto è visto un po' più come una catena di montaggio, quindi gli autori devono lavorare molto più in fretta, molto più celermente per stare nei costi. Il diritto d'autore, che è un albo, frutta diciamo l'editore, quindi di conseguenza l'autore, permettono la sopravvivenza di questo meccanismo. Poi bisognerebbe entrare in dettagli troppo numerici e contabili, che magari probabilmente sarebbero un po' noiosi per la platea. Se ci sono domande specifiche possiamo poi...
Sergio, su questo argomento, appunto, dicevamo, la produzione in Francia è di un albo all'anno e quindi c'è tutto il tempo di curarlo, poi sono per lo più a colori. Però in Italia la Bonelli con i suoi personaggi, in particolare Tex o Dylan Dog, voi con Diabolik, sono prodotti veramente molto curati, le vostre sceneggiature sono precisissime, le sorelle Giussani, le creatrici del personaggio, erano molto ferree, non si poteva scantonare, c'era una costruzione di questo mondo di fantasia quasi reale, ecco. Come si riesce a realizzare con tempistiche così brevi degli albi di altissima qualità?
Ma grazie per l'altissima qualità, comunque bisogna lavorare, per me è stato un periodo in cui avevo bisogno, perché stavo facendo una casetta e lavoravo parecchie ore, perché lì un'ora una pagina, un'ora due pagine, e non puoi fare due pagine se ce le fai appena fare una, allora devi aumentare le ore per quello. La qualità, per quanto riguarda la qualità, intanto devo dire che le sorelle Giussani sono sempre state molto precise nella descrizione degli ambienti e nella sceneggiatura. E facevano molta attenzione, soprattutto una cosa, che il loro personaggio mantenesse le caratteristiche fisiche sempre le stesse. Difatti ci siamo trovati bene, perché io non avevo molto tempo per fare il Diaboli come mi chiedevano loro, ci siamo accordati di fare solo le matite, e loro preferivano questo, perché poi avevano dei due o tre ripassatori, che se anche i disegnatori, oltre a me ce n'erano altri naturalmente, avevano un segno un po' diverso, poi se il ripassatore era lo stesso, unificava abbastanza il personaggio e quindi si riconosceva. Cosa che invece ultimamente, specialmente ho visto la Bonelli, hanno dato abbastanza importanza al segno del disegnatore. Quindi se in Tex specialmente, perché mi è capitato anche di fare un Tex, e mi hanno fatto vedere i vari disegnatori che lavoravano per questo personaggio, ognuno aveva la sua caratteristica ben definita, non è che potesse dire questo qui, non so di chi è, erano ben chiare. Quindi hanno valorizzato il disegno come se fosse dell'artista, un valore come un altro. Però è successo che i disegnatori hanno avuto questo riconoscimento, ecco, perché prima prima non si metteva neanche la firma, non si diceva di chi era il disegno, perché doveva essere di tutti, no? Sempre lo stesso. Invece adesso, se voi prendete gli albi di Bonelli, c'è sempre l'autore, e lo stesso Diabolik, che ha mantenuto questa cosa abbastanza negli anni, c'è segnato il disegnatore, prima di tutto sceneggiatore, soggetto, sceneggiatura, disegnatore e ripassatore, e colorista a volte, cosa del genere. Quindi, e con questo si riesce a lavorare in serie e fare un prodotto abbastanza buono. Ci sono delle caratteristiche che devi mantenere, perché se no non è che se tiri via te le fanno passare. Io quando vado là a consegnare le tavole ho sempre le mie matite, e se c'è qualcosa da correggere correggo, non è che vado a passi sempre tutto, insomma.
Anche se ci sono i buoni,
sì, qualcosa bisogna sistemare, perché rimane magari, non so, un naso un po' storto, la bocca un po' storta. Sono ancora attenti, anche se non ci sono più le Giussani, sono abbastanza attenti che si mantenga un livello. Anzi, ultimamente hanno fatto delle cose molto belle.
Ecco, Diabolik per rimanere al passo coi tempi, al di là dei contenuti, abbiamo detto che è un Diabolik meno cattivo, più giustiziere, ma meno violento degli inizi, però si è lavorato di più sul formato, nel senso che voi sapete tutti che Diabolik è formato pocket tascabile, o formato Diabolik, visto che ha dato vita a questo formato più piccolo. Adesso è uscito anche sotto forma di formato bonelliano, con alcuni speciali annuali, è uscito anche in libreria cartonato con una veste più elegante. È per un tentativo per acchiappare un pubblico diverso?
No, un pubblico diverso no, per interessare un numero di persone. Però sotto tutto questo c'è una cosa da dire, che le sorelle Giussani, per come dicevamo prima, erano molto meticolose e attente al loro prodotto. E a loro andava bene così, non avevano intenzione di preoccuparsi di dover fare altre pubblicazioni. Loro addirittura non facevano abbonamenti, proprio per non avere... A loro interessava quello, il prodotto, mantenerlo e basta. Quando sono mancate le due Giussani, è subentrato un altro direttore, l'altro era proprietario. Comunque, entra Mario Gomboli, che collaborava già da anni, dall'inizio, con Diabolik, come sceneggiatura, ma specialmente come soggetti. E Mario è stata una persona vulcanica, e ha cominciato a guardarsi attorno, è riuscito addirittura a agganciare gli americani e fargli fare i cartoni animati, o gli altri sono arrivati e lui l'ha trattato, comunque ha seguito lui tutta la cosa. E poi gli speciali, che tra parentesi devo dire che già tantissimi anni fa avevo proposto di fare Giussani degli speciali, ho fatto anche due bozzetti, ma loro non avevano voglia di trovare il tempo di fare una sceneggiatura in più, il loro tran tran era quello e doveva andare avanti così. Comunque ultimamente gli speciali fatti più grandi, tipo Bonelliani, poi hanno fatto dei libri, come dicevi tu, proprio perché hanno avuto anche dei contatti pubblicitari, degli scambi di pubblicità, hanno fatto dei volumetti che andavano distribuiti nei supermercati, insomma c'era uno scambio, il supermercato si avvaleva dell'angolo dedicato a Diabolik per attrarre persone, e loro ne avevano un cambio di pubblicità perché entrava a contatto con un maggior numero di persone. Quindi perché è cambiato il direttore. Loro stavano bene così com'era, avevano anche ragione, sì. Erano più che soddisfatti del lavoro che stavano facendo con Diabolik. Adesso Mario ha capito però che, dato il momento di crisi, c'era bisogno di allargare un po' l'interesse a questo personaggio. E bisogna dire che ci è riuscito, perché se parecchie testate sono calate parecchie nelle vendite ultimamente, Diabolik ha ceduto molto poco, se no addirittura è rimasto pari alle vendite di qualche anno fa.
Un'ultima domanda prima di sentire l'intervento del pubblico, proprio a questo proposito: com'è lo stato di salute del fumetto italiano? C'è l'invasione del fumetto giapponese che attira una parte di pubblico giovane, c'è il fumetto americano che, grazie alla spinta dei film, dei colossal americani, ha il suo zoccolo duro, e in questo panorama il fumetto italiano come sta?
Sempre una domanda che viene fatta, è sempre piuttosto difficile rispondere, per quanto si può anche qui un po' semplificare, perché comunque si è sempre parlato di crisi del fumetto, di mercati, di problemi, eccetera. Questo è normale. Il fumetto è un linguaggio antico che deve stare passo dietro ai tempi, quindi mi hanno a suo tempo, si poteva abbinare la domanda, se internet ha tolto della visibilità, se il cinema, se il cartone animati, eccetera. Per il fumetto è importante stare sempre al passo. L'invasione cosiddetta del manga, del fumetto giapponese, che tra l'altro è un bel po' di anni che, passando dai cartoni animati, qui abbiamo la presenza appunto della mostra di Goldrake, che è stato l'inizio dell'invasione, lavorando sull'infanzia, perché poi all'epoca si cominciava a preparare il lettore dei fumetti di oggi con i cartoni animati. Questa è stata un'operazione, secondo me, i giapponesi l'hanno pianificata dall'epoca e non in modo casuale. Tant'è vero che adesso i trentenni e i quarantenni sono i figli di Goldrake, come si dice, e bene o male sono anche molto appassionati di quei cartoni animati, e in grossa parte che appassionati di fumetti. Poi c'è tutta la serie degli adolescenti che invece si sono appassionati in modo diretto al fumetto giapponese, e che comunque ha un pregio e un difetto. Difetto che ci avrà tolto anche del mercato, ma sostanzialmente ha dato anche una grossa attenzione dei media e anche dei lettori al fumetto in senso lato. Ricordiamo, come dicevo prima, è un linguaggio. Il fatto che il linguaggio sia un linguaggio di un'altra cultura, cioè quella orientale, o con dei personaggi che non sono quelli italiani, eccetera. Comunque è sempre un voler valorizzare un modo di comunicare, di leggere, che è il fumetto. Quindi io, essendo anch'io proprietario di una libreria a Torino, di fumetteria, diciamo, di fumetti, chi lavora in libreria da noi mi dice sempre, è vero che uno dice, ma è vero che i fumetti, i manga vanno come il pane, però è anche vero che i lettori di manga, che un pochino in percentuale sono un pochino i paraocchi, vedono solo quello, entrano in libreria, prendono il loro Dragon Ball, eccetera, escono, in una buona parte cominciano a aprire gli occhi e vedere che c'è Dragon Ball, c'è, adesso le serie io non le conosco perché non sono un appassionato, però pian pianino si allargano a leggere altri titoli, altre cose, a interessarsi, quindi capiscono che quel linguaggio che tanto li affascina e li appassiona in modo forte su quel particolare personaggio che vedono in TV nel cartone animato o gli ricorda precedentemente una serie che hanno amato tanto, li snellisce un attimo nella mente, per cui hanno la volontà di avvicinarsi a questo media, no? Quindi dire, ma se è divertente leggere questo fumetto che sarà giapponese, chissà questo altro personaggio. Allora, devo dire che non si può parlare di nefandezza da parte della troppa cultura del manga. C'è un avvicinamento al fumetto in genere e ovviamente, siccome i media sono interessati agli grandi fenomeni, si avvicinano perché ci sono dei grandi numeri. Se i grandi numeri sono fumetto giapponese, vuol dire che comunque parlano di fumetto. Parlare di fumetti vuol dire parlare in genere anche degli altri personaggi, quindi è viva che si possa comunque avere come da noi una manifestazione di fumetti che è pulla di lettori del manga, che però vengono, vedono una fiera, vedono delle mostre, vedono degli autori che sono comunque della nostra cultura, si avvicinano e pian piano, secondo me, comunque noi ci conquistiamo anche un mercato un po' più, diciamo, più italiano, ecco. Quindi si parla sempre di fumetti, è importante restare in questo ambito, quindi tutto sommato non è negativo, ecco. Sì, ok, però bisogna anche piegarsi a quello che è la richiesta del pubblico. Forse dovremmo anche fare un attimo un esame di coscienza, perché se c'è stato così tanto spazio per quanto riguarda gli autori o le case editrici, le case di produzione giapponesi, nel prenderci facilmente così delle grandi fette di mercato o addirittura crearli delle fette di mercato, vuol dire che hanno avuto una capacità maggiore nel capire cosa gli adolescenti volevano da noi come lettura. Casi tipo Witch, che sono totalmente italiani, che hanno avuto un fenomeno paragonabile ai migliori manga perché hanno un seguito pazzesco, che tra l'altro è un progetto etichettato da Disney, al di fuori dei personaggi Disney, e loro stessi si sono resi conto che con un prodotto giusto, purtroppo si parla di prodotti, è un po' commerciale come termine, ma comunque l'oggetto da vendere, quindi la storia, si può, al di fuori del personaggio già conosciuto, che la televisione lancia, che la storia lancia, perché poi i personaggi Disney hanno 70 anni, 80 anni, quindi di conseguenza hanno uno zoccolo duro, ma si lancia un personaggio nuovo, se è buono, se parla, è buono come, voglio dire, come appeal, diciamo, sul pubblico, e soprattutto parla un linguaggio che i giovani capiscono, loro reagiscono. I lettori di Witch leggono fumetto su carta e nonostante che magari abbiano la PlayStation, vadano su internet o vedano i cartoni animati, il tempo per trovare di leggersi la copia di Witch lo trovano. Quindi non vuol dire che se noi siamo in un tempo in cui si riduce il tempo dei ragazzi nella lettura, nelle cose che forse, diciamo, essendo qua su questo palco ci interessa, quindi la carta stampata, il fumetto, la letteratura, eccetera, vuol dire che dobbiamo soltanto dargli delle cose di qualità per fare in modo che loro non si distraggano troppo con altri mezzi di comunicazione che ci sono, dobbiamo accettarli e addirittura sfruttarli per farli avvicinare a queste forme d'arte, diciamo, chiamiamo così. Insomma, è così.
Tra l'altro, bellissime le cose che hai detto, Witch, che è stato creato da Barbucci e nella scuderia dei disegnatori di Vittorio Pavese, perché ha disegnato un volume che si chiama Sky Doll,
sì,
che è stato, appunto, Barbucci già lavorava per la Disney Italia e tu gli avevi dato l'opportunità di creare questo fumetto italiano che esulava da quello che è il mondo Disney.
Sì, sì, sì. Sì, diciamo, con questa occasione posso prendere un discorso che forse prima non ho completato e che Barbucci, con Canepa, che è l'altra autrice, la coautrice di Sky Doll, questa serie che noi come editori italiani fino a a questo sbarco in Francia, chiamiamolo così, dovevamo per forza accondiscendere al fatto di autori italiani pubblicati in Francia, noi editori italiani dovevamo andare in Francia a acquisire i loro diritti per ripubblicarli in Italia, solo per l'Italia ovviamente. Questo è anche un'altra molla che ha fatto scatenare questa così, follia, come è stata indicata qualche volta, di noi piccoli italiani andare dal grande mostro francese addirittura a pubblicargli in casa. Questo perché un pochettino è stato un po' un orgoglio, perché dire io ho pubblicato Il Custode del Maser di Frezzato, autore di Torino, pubblicato in Francia, un successo incredibile, portato in Italia dopo, cioè comprando i diritti. Sky Doll, uguale da Barbucci. Morgana di Alberti Enoch, una delle ultime pubblicazioni, anche questa pubblicata in Humanoid in Francia, grande successo, ripubblicata in Italia in contemporanea, eccetera. Quindi abbiamo detto a un certo punto, questi autori italiani, gli autori italiani li abbiamo, i grandi progetti li abbiamo, i francesi sono affamati del fumetto d'autore italiano perché è di grandissima levatura, in maggiore dei casi superiore a quella francese, diciamocelo, perché per spezzare una lancia in favore nostra, comunque noi abbiamo un mercato che fa un po' schifo, però essenzialmente abbiamo degli autori che sono grandiosi. Quindi a un certo punto ci siamo detti, se noi abbiamo l'oro per fare i gioielli, non portiamoli in Francia a farli lavorare, disegniamoceli noi e li vendiamo a loro. È logico che è una salita, però tutto sommato mi sembra anche un po' più giusto. Ecco. Noi abbiamo degli autori che sono bravi, dobbiamo dargli la possibilità di lavorare, se loro non trovano questa possibilità qui, vanno a cercarsela giustamente da altre parti. La Francia è il posto più vicino ed è anche comunque la culla d'oro della bella del fumetto, quindi era inevitabile che succedesse. Negli ultimi 3 o 4 anni è stata una specie di emorragia di progetti italiani, tutti che si sono riversati in Francia. Niente di male, perché comunque è un riconoscimento della nostra arte comunque. Certo che se possiamo poterlo fare anche noi come editori e quindi mantenere un po' più di italianità anche nel modo di editare, quindi non dipendere totalmente dalle loro scelte editoriali, ci permette di avere un po' più una sensazione di un mercato che cresce e anche di un mercato più forte, perché noi permettendoci di pubblicare in Italia e in Francia insieme abbiamo dei numeri che ci permettono di creare il cosiddetto fumetto d'autore, cioè io come editore italiano vado da un autore, devo commissionargli un lavoro, devo pagarlo dandogli degli anticipi sui diritti di vendita, che se fossero solo per l'Italia i numeri non basterebbero, per cui io ho bisogno di un paese più grande, quindi in teoria abbino l'Italia e la Francia in un unico territorio, faccio un'edizione unica e ho dei numeri maggiori che mi permettono di far crescere questo progetto in questo modo. Questa è stata la semplicità con cui abbiamo costruito questa idea di poter editare in questa modalità più europea. Certo, sarebbe ancora più importante poter farlo in scala totale, cioè poter pubblicare in diversi altri paesi contemporaneamente. Ci si limita in questo caso a fare dei lavori da partner con altri editori in cui si utilizza la tipografia, non so, in Spagna, in Francia, cioè, che costa, diciamo, di meno, comunque economicamente ci può dare un vantaggio, si stampa tutti insieme e si ha delle riduzioni di costo. Questo è il risultato non di una noiosa riflessione economica, ma semplicemente di permettere di avere un fumetto che non costi troppo, che sia lussuoso, che sia bello, al pari dei nostri cugini francesi e si possa trovare con una certa facilità nell'ambito dell'editoria classica, comunque nella libreria normale, nella fumetteria, tutto là dove noi possiamo cercare di conquistare terreno. L'ultima cosa, senza annoiare, diciamo, è la distribuzione che dicevo prima, non ho complicato il discorso. Noi abbiamo in Italia una distribuzione che lavora sulla libreria tradizionale e non sulla libreria, diciamo, fumettistica, diciamo da fumetteria. Questa spaccatura dà delle grosse problematiche, perché c'è due modi completamente di approcciare. Noi come editoria specializzata abbiamo un vantaggio di avere il conto assoluto, cioè noi vendiamo direttamente il libro al distributore, se vuole lo fa arrivare nel numero che ritiene giusto, però sicuramente non siamo seguiti ad esempio come in Francia, cioè abbiamo moltissime richieste di librerie in giro per l'Italia che dicono ma sì, non sapevo che era uscito il libro, pensavo che fosse esaurito, il distributore diceva che era esaurito. Sui siti di alcuni distributori si trovano dei miei titoli con scritto esauriti, mentre il mio magazzino ne ha ancora purtroppo parecchie copie, quindi c'è questa cattiva non è un pianto greco, ma è semplicemente un dato di fatto molto grave in certi casi che io cerco di combattere, perché bisogna capillarmente lavorare e fare in modo che comunque non si possa parlare di un mercato che non risponde, ma di un mercato che venga informato, che venga promosso. Noi non abbiamo la possibilità di fare lo spot su Canale 5, ma se l'avessimo potremmo dimostrare che il fumetto ha tutti gli altri numeri che non quelli che, ahimè, certe volte ci dicono gli estratti o gli ordini dei distributori.
C'è qualcuno che ha delle curiosità da chiedere, qualche intervento tra il pubblico? C'è Silvia che ha un microfono in mano, che non deve incutere timore, ma deve invece consentire a qualcuno di dire la sua. Tanto io ho una domanda che si fa sempre di riserva, in maniera tale da riempire i vuoti, per Sergio Zaniboni. Tra il pubblico ci sono diversi ragazzi che frequentano la scuola del fumetto di Asti, altri ebrei che sono intenzionati ad avvicinarsi al mondo del fumetto. Ecco, un consiglio di una matita delle più prestigiose d'Italia per chi voglia fare il disegnatore. Tu che consiglio dai?
Ma il consiglio è di lavorare parecchio, ma in questo senso, se proprio si dedicano al fumetto in particolare, di studiarsi bene la figura umana. La figura umana è il 90% di quello che c'è nel fumetto, che sono loro che raccontano. Poi, se vogliono avere la vita un po' più facile, cercare di avere buona memoria, di osservare le cose e saperle poi riprodurre senza dover andare a cercare in archivio tutte le cose, e quello facilita parecchio. Altro non so cosa dire.
Quindi comunque l'invito è
a lavorare.
Ma c'è spazio.
La figura, perché è importante la figura, che sia proporzionata, graziata, dinamica e tutte quelle cose lì.
C'è qualche anche disegnatore che vuole dire la sua? So che il mondo dei disegnatori è un mondo molto riservato, un mondo particolare, Sergio Zaniboni è molto timido.
No, è che stai sempre da solo, non riesci neanche più a parlare poi.
E quindi so che, appunto, se c'è qualcuno che vuole dire la sua, se no io direi che l'incontro sul fumetto finisce qui. Io ringrazio moltissimo Vittorio Pavesio editore, e Sergio Zaniboni e la Biblioteca Stense che ci ha concesso questo spazio. Do appuntamento ai vari altri incontri che ci saranno nel corso di queste giornate. Stasera alle 21 c'è lo spettacolo di Marco Drago, quindi siete ovviamente tutti invitati ad assistere a questo spettacolo teatrale. Grazie per averci seguito.